Sole 24 Ore oggi è uscito con un articolo, come dicevamo prima, che mette in campo alcune tematiche, però senza svilupparle molto. Anche nell'occhiello si dice: il continente del tutto impreparato ad affrontare virus e ricadute economiche, si parla di Africa, e la minaccia aggravata dal calo del petrolio e degli investimenti cinesi. Infatti, ovviamente, essendo Sole 24 Ore, si occupa anche della componente, diciamo, economico-finanziaria del continente, e però parte proprio da Kinshasa, cioè cercare di immaginare un'enorme città di 18-20 milioni di abitanti, già sotto la soglia di povertà, che si trovano investiti da questa epidemia. C'è un incremento esponenziale demografico che avverrà proprio nelle grandi metropoli, che potranno essere coinvolte. Abbiamo visto appunto già ieri Kinshasa si diceva che era stata lambita dal virus. Oltretutto c'è la questione della sanità pubblica, dove già ci sono 400.000 morti di malaria ogni anno, i milioni di sieropositivi, quindi di immunodepressi, che saranno sicuramente impediti nel tentativo di curarsi se fossero colpiti dal virus. Ci sono già parecchi casi, cioè su Jeune Afrique si può trovare la mappa dell'attuale situazione in tutto il continente di morti e di casi avvenuti. E poi dice: vi è un'altra preoccupazione: a solo pochi anni dalla vittoria contro la grave epidemia di Ebola, si abbatte sull'Africa occidentale, che si abbatté sull'Africa occidentale uccidendo 11.000 persone, e le risorse per il coronavirus dirotteranno poi molti fondi destinati alla lotta contro appunto la malaria e l'HIV, come si diceva prima. Allora abbiamo pensato di chiedere ad Angelo Ferrari, appunto un giornalista dell'AGI che si occupa di Africa, di farci un quadro un pochino più chiaro, un pochino più approfondito. Sappiamo anche dalla rivista Africa che ci sono molti aspetti, dalle fake news che possono essere un altro nemico per l'Africa, ai kit per la diagnosi rapida del Senegal. E quindi lasceremo la parola ad Angelo, se ci sente.
Sì, vi sento, buongiorno a tutti. No, avete dato un quadro interessante della situazione sul fatto che in Africa questa epidemia possa essere gigantesca e colpire molta parte della popolazione è un dato di fatto. Per ora possiamo dire che l'epidemia c'è, è arrivata, le persone che sono state infettate non sono tantissime in rapporto alla popolazione, se pensiamo anche ai numeri che stiamo vedendo in Europa. Certamente l'Africa non è preparata ad affrontare un'epidemia così come l'abbiamo conosciuta in Cina e la stiamo conoscendo in Europa, su questo non c'è dubbio, anche se si sta preparando, sta cercando di affrontare questa problematica nella maniera che più riesce ad affrontarla. Il tema vero è il sistema sanitario. Il sistema sanitario è accessibile a poche persone dal punto di vista, diciamo, il servizio sanitario così di eccellenza, gli altri sono destinati ad ospedali semipubblici, perché comunque ricordiamo che quando uno va in ospedale in Africa deve pagare, altrimenti non è curato, non c'è modo di fare questo, perché questo è un tema sul quale occorre riflettere. L'altro tema che è fondamentale su cui riflettere è il fatto che i sintomi di questa epidemia, di questo virus, quando infettano le persone, possono essere riconducibili anche alla malaria, quindi anche questo fatto è un fatto molto importante. Dal punto di vista della crisi che si può innescare in Africa, non solo sanitaria, quindi sociale ed umana, tutto l'aspetto della crisi economica. che non è di poco conto, perché coronavirus, locuste che hanno invaso e continuano a imperversare nel Corno d'Africa, su un'area dove la popolazione è già sottoposta a situazioni estreme dal punto di vista alimentare, quindi distruzione delle cavallette non fa altro che aggravare la situazione, e in più ci sono gli shock dei prezzi delle materie prime, che sono la fonte principale di una grande maggioranza di paesi africani. Lo shock petrolifero, l'oscillazione dei prezzi di oro, diamanti, eccetera, non fa altro che prosciugare le casse dello Stato. Tanto è vero che il presidente etiope ha chiesto, e lo farà penso oggi in questo G20 straordinario sul coronavirus che si tiene in teleconferenza della Riyadh, un piano per l'Africa di 150 miliardi di dollari per affrontare il tema del coronavirus e più in generale il tema della ricaduta economica sul continente di questa sciagura, e ha chiesto insieme ad altri paesi africani anche la ristrutturazione del debito, cioè il blocco per il momento degli interessi sul debito, che sono enormi, sono circa 44 miliardi, soldi da riversare nel contrasto al coronavirus.
Eccomi. Mi inserisco su questo terreno, proprio rimanendo sulle conseguenze da un punto di vista economico. Se fosse possibile addentrarci più nello specifico dei vari stati, che sono interessati dalla situazione, rispetto a una tematica che abbiamo provato a iniziare ad affrontare in questi giorni, anche appunto con i microfoni aperti qui in radio, ovvero quella, a proposito di debito, del debito che molti stati hanno rispetto alla Cina nel continente africano, e quali possibili conseguenze la situazione attuale potrà avere proprio all'interno di questa cosiddetta diplomazia della trappola del debito, che ha già visto in altri territori vari stati perdere effettivamente il controllo sovrano su appunto pezzi del proprio territorio.
Sì, questo è un tema molto importante, perché la Cina interviene, investe in Africa. Però gli stati si indebitano nei confronti della Cina, perché la Cina non è che arriva e regala e fa uno scambio, per così dire, alla pari tra infrastrutture che va a costruire e materie prime che va a razziare. Il problema è che questo crea debito e la Cina intende averlo in restituzione. Facciamo degli esempi: in Congo, nella Repubblica del Congo, il Congo Brazzaville, quello francese, ha un debito nei confronti della Cina ormai insopportabile, tant'è vero che il Fondo Monetario Internazionale è intervenuto con un piano da 400 milioni per cominciare a sanare e a ristrutturare questo debito nei confronti della Cina. Paesi come lo Zambia, sui quali la Cina ha investito tantissimo per le sue risorse, ma anche nei termini delle infrastrutture, il rischio è quello che se non paga il debito nei confronti della Cina, asset strategici, aeroporti, società di telecomunicazioni, eccetera, vanno direttamente nelle mani della Cina. Djibouti è un altro paese dove questo aspetto sarà fondamentale per gli investimenti cinesi, e ricordiamoci che a Djibouti, oltre alla presenza di un gran numero di paesi occidentali in termini militari, è presente anche la Cina, cioè la prima base militare cinese fuori dal territorio cinese. Un altro paese a rischio è il Kenya, dove la Cina ha finanziato la ferrovia che collega Nairobi a Mombasa, e se non paga il debito si riprende parte degli investimenti e quindi degli asset strategici, cioè il porto di Mombasa, che è un porto fondamentale per la Cina nell'ottica della Via della Seta. Questi sono alcuni degli esempi che possiamo fare. L'Angola, per esempio, ha avuto un calo con la crisi e con lo scoppiare dell'epidemia in Cina esportazioni verso la Cina di materie prime, quando ancora il barile del petrolio era a 54 dollari, e soprattutto il 60% del commercio estero dell'Angola è con la Cina. Questo crea già in stati in profonda crisi economica, proprio per il crollo del prezzo del barile e anche del prezzo delle materie, dei prezzi delle materie prime. Un altro paese fortemente indebitato con la Cina e con una relazione molto forte nell'Africa occidentale è il Ghana, che è sempre stato visto come un modello di, tra virgolette, democrazia in Africa, e tuttavia ha problemi enormi da questo punto di vista. Per esempio, di recente il Ghana intende, che è un paese che produce petrolio, intende portare la sua produzione a 500.000 barili di giorno, oggi a 195.000, ma con il prezzo così basso del petrolio è difficile che le compagnie multinazionali straniere, comprese la Cina, investano in nuove ricerche di giacimenti, perché c'è un costo tra costo del barile e costo di produzione del petrolio che ad oggi non è conveniente per gli investimenti. Capisco che sono ragionamenti molto cinici, però questa è la realtà. Allora, l'Africa non riesce a far fronte a questa situazione. Con il crollo della Cina, il PIL della Cina probabilmente dopo questa crisi del coronavirus andrà più o meno allo zero. Questo significa anche avere meno risorse da investire nei paesi come quelli africani. È tutto un concatenarsi di cause interne ed esterne, cause esterne che si fanno anche innescare su cause interne. Pensiamo al grande tema della povertà, al grande tema dei mancati investimenti in welfare, in uno stato sociale degno di questo nome, il problema della corruzione, il problema che non si creano posti di lavoro. Questa crisi economica è stata calcolata che potrà costare, nella migliore delle ipotesi, 30 milioni di posti di lavoro in Africa. Quindi siamo di fronte veramente a un problema molto serio, e la domanda è: visto che la crisi e la recessione è mondiale, come e in che modo la comunità internazionale potrà entrare in Africa ad aiutare l'Africa ad affrontare questi temi?
È sempre questo avevamo affrontato, ad esempio la questione petrolifera l'avevamo affrontata la scorsa settimana con Shortino, e si andava proprio in questa direzione, considerando anche e soprattutto il fatto che con questa contrazione in tutto il mondo di iniziative di lavoro, questa rimanere a casa tutti quanti, la richiesta di petrolio si riduce ulteriormente, quindi scenderà ancora il prezzo al barile. Però sempre nell'articolo del Sole 24 Ore si parla di una serie di iniziative. Appunto, il Fondo Monetario avrebbe già annunciato lo stanziamento di 50 miliardi di dollari solo per l'Africa, poi 1,3 trilioni di dollari per sostenere l'economia verrebbero dal Congresso americano. Germania e Cina si sono impegnate per 600 e 400 miliardi, quindi si spartiscono di nuovo sempre gli stessi, tutte le risorse e anche tutto quello che può venire rubato al continente.
Sì, sono interventi, per carità, credo che l'Africa oggi, in particolare i paesi dell'Africa subsahariana, abbiano bisogno di investimenti e di piani di sviluppo sostenibile. Questi paesi fanno bene a fare queste cose, ma è anche vero che non c'è un piano complessivo e, tra virgolette, fatemi passare il termine, disinteressato.
Certo, ci sarà un ritorno che pretendono dopo questi investimenti.
Sì, esattamente, cioè non è disinteressato, cioè non è la preoccupazione, non è tanto quella di fare piani di sviluppo sostenibili, ma piani di sviluppo sostenibili significa fare piani dal punto di vista economico che hanno uno sguardo che dura 30-50 anni, quindi non si può parlare di investimenti che hanno soluzioni immediate, ma investimenti a lungo termine evidentemente in un mondo occidentale così frenetico e così di corsa, anche se adesso si è fermato e vedremo cosa accadrà dopo questa pandemia, non servono a nulla. E poi c'è tutto il tema che questi soldi vanno a finire nelle mani di personaggi che governano i paesi, tranne alcune eccezioni, dove certamente l'interesse dei governanti per le popolazioni è sufficientemente scarso da pensare che questi soldi probabilmente non finiscano laddove devono finire. Vi faccio un ultimo esempio, sempre sulla Repubblica del Congo. Nell'ultima crisi del petrolio, cos'è successo? È successo che le compagnie, appunto, le multinazionali internazionali non investivano, proprio per il prezzo basso del petrolio, in nuove ricerche, e questo ha avuto delle ripercussioni, per esempio, sull'occupazione. Ma farle le spese non sono stati, diciamo così, quelli che vengono chiamati gli espatriati, quelli che arrivano dai paesi dove hanno sede le multinazionali, ma farne le spese è stata la manodopera meno qualificata e locale, creando crisi appunto nel sistema dell'economia reale, quindi disoccupazione. Questo è un altro tema sul quale bisogna riflettere, quindi ben vengano i soldi, ma i piani devono essere disinteressati, evidentemente, perché altrimenti il tema generale dell'Africa non si risolve, perché se noi pensiamo che tra 30 anni un abitante su 4 del mondo, del pianeta, sarà africano, capite bene che è un tema enorme, grosso.
Ecco, a proposito di disuguaglianze, di sfruttamento della manodopera, che appunto sono questioni centrali anche all'interno di come si affronta questa emergenza sanitaria, volevo chiederti, sempre cercando di magari addentrarci all'interno di territori specifici nel continente, un commento. Siccome in rassegna abbiamo parlato del ritrovamento dei cadaveri di 64 migranti che dall'Etiopia cercavano di raggiungere il Sudafrica, uno stato che sappiamo, come dire, utilizzare manodopera migrante sfruttata da tempo, e dove la presenza di lavoratrici e lavoratori migranti ha innescato una serie di tensioni parecchio xenofobe. Volevo chiederti un commento su questa notizia del muro che verrà costruito tra Sudafrica e Zimbabwe per impedire alle persone infettate da coronavirus e migranti senza documenti di entrare nel territorio.
Ma è una notizia brutta, negativa, è una notizia, tra l'altro è una cosa che, come stiamo vedendo oggi nel mondo, non ha alcun senso se è mirata ad impedire il diffondersi del coronavirus. Il coronavirus non ha muri, non ha frontiere, non ha queste cose qua, viaggia in altro modo, voglio dire, non viaggia a piedi. Principalmente viaggia con gli aerei, con questi mezzi di trasporto. L'abbiamo visto, il mondo è fatto così. Se guardiamo l'Africa, molti paesi che hanno casi di coronavirus sono per ora casi, non tutti ma molti, sono i primi casi sostanzialmente, sono legati a persone o cittadini di quel paese o cittadini stranieri che arrivavano ed erano stati di recente in paesi dove, in Cina, in Europa, eccetera, eccetera, quindi sono stati infettati in questi luoghi e poi hanno, tornando nei loro paesi di origine, hanno manifestato. Quindi i muri non servono a niente, mi sembra più un muro sullo stile Trump in Messico questo, e cioè impedire che la manodopera dello Zimbabwe, delle persone, dei cittadini dello Zimbabwe arrivi in Sudafrica. Già nel passato ci sono state rivolte dei lavoratori sudafricani che perdevano il lavoro a scapito proprio degli immigrati dello Zimbabwe, perché in Zimbabwe, come sappiamo, la situazione è drammatica dal punto di vista umanitario, dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista sociale, da tutti i punti di vista. Questi scappano da questo paese, come molti scappano dall'Africa per arrivare in Europa, per andare a cercare lavoro in Sudafrica, vengono pagati pochissimo dalle compagnie sudafricane e quindi soppiantano dal punto di vista della manodopera, la manodopera locale, che non può essere pagata in quel modo ed è, tra le altre cose, più sindacalizzata e anche più attenta ai diritti. Questo è un tema, non credo che sia un muro per il coronavirus, o il coronavirus diventa una scusa per impedire questo flusso migratorio che dallo Zimbabwe scende verso il Sudafrica. È una cosa, una notizia molto brutta per un Sudafrica che, ricordiamolo, comunque non ha ancora chiuso le ferite dell'apartheid, quindi questo è un tema importante.
Altrettanto importante e nella direzione opposta ci sono i migranti che rimangono intrappolati all'interno del continente ma fuori del loro paese di origine, che stanno cercando di risalire facendo la solita rotta della speranza attraverso già tutti quei problemi e quello sterminio di massa che è stato il percorso prima nel deserto, poi del Mediterraneo. E in più ci sono anche quelli che in seguito all'epidemia cercano, pur essendo integrati in Europa, hanno un lavoro, vorrebbero rientrare al proprio paese per vedere la situazione, per anche vedere i familiari. Ecco, ci sono delle difficoltà in questo senso?
Ma le difficoltà sono enormi, perché se pensate ai migranti che hanno intrapreso il viaggio della speranza, come lo chiamiamo noi, questi migranti si trovano in una sorta di terra di mezzo, persone senza patria, nel senso che, come sappiamo, come abbiamo imparato a conoscere il viaggio che intraprendono, sto pensando per esempio all'Africa occidentale, ai paesi di transito del Sahel, Burkina, Mali, Niger, eccetera, verso la Libia, queste persone sono state, oltre che a essere state private della loro dignità, sono state private di tutto ciò che avevano, e cioè anche i documenti, se qualcuno li aveva. Quindi in una situazione come quella di oggi, dove le frontiere sono chiuse, è anche difficile per loro dimostrare, da un lato, di essere cittadini, per esempio della Costa d'Avorio, che vogliono tornare nel loro paese perché non possono andare oltre da dove sono, oppure non hanno più i mezzi per tornare, quindi soldi, perché i trafficanti di uomini hanno bisogno di quattrini, se no non muovono un dito, e quindi rimangono una sorta di terra di mezzo, e l'Unione Europea, l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, per i migranti, ha cercato di mettere una toppa proprio per questa realtà, ma con cifre che sono irrisorie, 200.000 euro per assistere questi migranti. E poi ci sono tutti quei migranti invece che sono nei paesi cosiddetti di partenza, che anche lì vorrebbero tornare nei loro paesi, ma non lo possono fare perché le frontiere sono chiuse. Basta pensare che, secondo stime dell'ONU, ci sono circa 21 milioni di persone che si spostano all'interno del continente. In una situazione di questo tipo è assolutamente drammatica. Per quanto riguarda i migranti che sono regolari, che hanno un lavoro, che sono già in Europa, le difficoltà sono quelle che i voli sono chiusi e quindi le rotte sono chiuse e non ci sono grandi piani di rimpatrio di queste persone nei loro paesi. A ciò si aggiunge che c'è stato un calo fortissimo delle rimesse dei migranti nei paesi di origine. Questo è dovuto anche al fatto che la chiusura, diciamo, il lockdown dell'Europa, solo per fare un esempio, di molti paesi dell'Europa, sta provocando anche problemi di lavoro. La gente non lavora, e quindi molti, spesso i migranti, non guadagnano e quindi non possono mandare denaro nei paesi di origine. Questo è un altro tema importante.
Ecco, io mi ricollego a una cosa che dicevi prima rispetto al muro tra Sudafrica e Zimbabwe. Hai detto che il virus giustamente non si diffonde a piedi, ma tramite appunto spostamenti su scala globale che coinvolgono appunto l'utilizzo di aerei, e comunque una possibilità di come dire, movimento che milioni di persone nei vari territori del continente africano spesso appunto non hanno. Ti volevo chiedere un commento su una questione che trovo abbastanza significativa e di cui abbiamo avuto una testimonianza diretta dal Kenya proprio questa settimana, cioè del sentimento diffuso che questo virus sia, come dire, un virus dei bianchi e dei ricchi in qualche modo, e quindi anche manifestazioni di come dire, insofferenza e ribellione nei confronti di una presenza comunque che in vari territori appunto del continente ha nel tempo assunto sicuramente il sapore di una presenza in qualche modo neocoloniale. Trovo come dire interessante che a fronte del fatto che nei territori appunto del continente africano le piaghe sanitarie siano numerose e innumerevoli, ma non hanno mai ovviamente assunto la portata anche mediatica che sta avendo il coronavirus, che ci sia una reazione di questo tipo a livello popolare.
Sì, ci sono stati episodi in Africa, alcuni lievi, altri leggermente più gravi. Per quanto riguarda il Kenya posso dire semplicemente che se ti riferisci a un articolo che ho scritto ieri su Repubblica, le frasi che sono state prese da alcuni post di Padre Kizito Sesana che vive a Nairobi sono state estrapolate e messe lì dentro. Infatti oggi Padre Kizito ha specificato che a sua detta non ci sono stati episodi di questo tipo, sembra in Kenya in alcune parti sono stati episodi in cui i bianchi in generale vengono appellati con il nome di corona, che non è bello da sentire, ma questo per quanto riguarda il Kenya. E un altro episodio in Kenya, nella città di Kisumu, c'è stata una battaglia, diciamo così tra virgolette, tra la polizia e le persone di un mercato di Kisumu, del mercato di Kisumu, e la polizia è andata a sgombrare il mercato di Kisumu per far rispettare le misure di distaccamento sociale così come noi le abbiamo viste da noi, e questi hanno risposto che loro non hanno il virus separato dai bianchi e loro non sono malati, quindi continuano a fare il loro mestiere. Altri episodi sono capitati in Etiopia, tanto che il primo ministro etiope è dovuto intervenire nello specificare che il virus appunto non solo non ha confini, ma non ha razza, non ha religione, non ha niente. Io interpreto questa cosa in questa maniera, provo a mettermi nei panni dell'africano o di un cittadino del Kenya, del Camerun, della Costa d'Avorio, dell'Etiopia, che vive già in una condizione precaria. Sa perfettamente che se gli capita una cosa del genere le probabilità di curarsi sono molto basse. Sa che per andare in un ospedale deve pagare, sa che questi ospedali non sono attrezzati per affrontare questa epidemia. Allora c'è una sorta di una voglia di esorcizzare questa cosa attribuendo ad altri la colpa. Ecco, però dire che ci sia un sentimento diffuso in Africa su questa cosa è un po' forte da un lato, e dall'altro è poco vera. Io penso che l'ho detto, questo virus non viaggia, non è che i bianchi l'hanno preso e l'ha portato in Africa. Vi ricordate quando si parlava dell'HIV e si diceva che ce l'avevano solo i neri? Cioè sono quelle cose che sono lasciano il tempo che trovano.
No, è chiaro, ovviamente da un punto di vista, come dire, fattuale, però rimane quello che insomma accennavi tu prima, cioè che il virus non ha confini, però le conseguenze del virus invece hanno ovviamente delle chiare linee di classe, certo, e di colore. Senti Angelo, noi ti ringraziamo. Dimmi, sì.
Certo, no, nel senso volevo semplicemente dire, è chiaro che se io africano della classe media abbastanza agiata vengo contagiato, ho più probabilità di essere curato di uno che è un poveraccio che non riesce ad arrivare a fine di giornata. Questo lo sappiamo, questa è l'Africa.